Ed eccomi qua, carissimi amici e ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Siamo alla prima puntata di questa settimana, mi auguro di passarla insieme a voi, quindi sono pronto per partire con questo nuovo capitolo, il 14 del Vangelo di Giovanni. Capitolo che stiamo a iniziare a studiare, vedremo come Gesù conforta i suoi discepoli. La suddivisione in capitoli della Bibbia è meravigliosa perché ci aiuta a ritrovarci nella Bibbia, ma a volte l'interruzione del capitolo avviene in un momento inopportuno, potremmo dire, come in questo caso. Ciò che il Signore ci dice all'inizio del capitolo 14 è la continuazione di ciò che stava dicendo a Simon Pietro nel capitolo 13. Simon Pietro ha appena dichiarato che avrebbe dato la sua vita per Gesù, poi il Signore gli disse che lo avrebbe in realtà rinnegato 3 volte prima del canto del gallo al mattino. Vedremo più tardi che, quando il gallo ha cantato, Simon Pietro lo aveva effettivamente rinnegato 3 volte. Parlando ancora a Simon Pietro, il Signore ci ha dato questo brano che serve a portarlo attraverso quella notte buia del rinnegamento e poi riportarlo alla giusta relazione con Dio. Queste cose sono dette per confortare i suoi discepoli. Vediamo il primo versetto di Giovanni, capitolo 14. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Gente in tutto il mondo sta cercando conforto in questo momento. Essi desiderano la pace nei loro cuori. Solo Gesù può portare quel conforto. E qui Gesù parla del fondamento di tale pace. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. In greco questo può essere sia un imperativo che un comando. Credete in Dio, credete anche in me. Con la parola credere troviamo la preposizione eis, che significa in. Quando Giovanni parla di fede salvifica, c'è sempre una preposizione. La fede non è inattiva, non è passiva. È credere in qualcuno o qualcosa, o credere a. È una fede attiva, significa confidare. Se credi che la tua macchina ti riporterà a casa, come ci arrivi a casa? Solamente credendoci? No. Tu ci credi così tanto che ti affidi alla tua macchina. Tu ci vai dentro e hai fiducia che ti riporterà a casa. Proprio in questo modo tu sarai salvato. Tu credi in Cristo, ti affidi a Lui. Credete in Dio, credete anche in me. È una chiara affermazione del nostro Signore che Egli è Dio. Alcuni sostengono che Gesù non ha mai affermato la propria deità. Io vorrei sapere che altro ha fatto qui, se non identificarsi in Dio. La sua affermazione è molto chiara. Credere in Dio significa che non sei ateo, ma essere cristiano significa avere una fede, una fiducia personale in Cristo. Proseguiamo col versetto 2, dal capitolo 14. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Vediamo prima di tutto se riusciamo a stabilire qual è la casa del Padre. Pensiamo prima di tutto a questo vasto universo, nel quale tu e io viviamo oggi. Noi viviamo in uno dei pianeti più piccoli e meno importanti. Noi siamo solo una macchia nello spazio. È anche chiamato l'universo in espansione. Prima gli uomini pensavano che le stelle erano lì, in alto, in cima all'universo, come lampadine elettriche. Poi gli uomini hanno iniziato a esplorare e scoprire che siamo nel sistema solare, che siamo in realtà su un piccolo pianeta che ruota intorno al Sole e che ci sono pochissimi altri pianeti che viaggiano intorno al Sole con noi. Noi, insieme ad altri sistemi solari, siamo in un sistema galattico e quando guardi alla Via Lattea vedi un'altra parte del nostro sistema galattico. Ora, amica ascoltatrice, caro amico, il nostro è solo uno dei sistemi galattici. Se potessimo uscirne abbastanza, scopriremmo altri sistemi galattici che ci fanno sembrare proprio come una nocciolina nello spazio. Ci viene detto che il nostro vicino più vicino, Andromeda, è lontano da noi qualcosa come 2 milioni di anni luce. Non potremmo andare dal nostro vicino più vicino del sistema galattico per chiedere in prestito una tazza di zucchero al mattino, perché non torneremmo in tempo per la cena. Anche questi sistemi galattici non sono la fine dello spazio. Dopo di loro ci sono quelli che si chiamano quasars. Questo termine deriva dal tedesco e significa non sappiamo cosa sono. Ecco dunque la ragione per cui gli astronomi li chiamano così. Li hanno scoperti grazie a telescopi particolari. C'è un telescopio ancora più grande di quello tedesco in Inghilterra e si è scoperto che, oltre ai quasars, ce ne sono degli altri, che gli inglesi hanno chiamato con il simpatico nome di blobs. Semplicemente, quindi, non sappiamo quanto sia vasto questo universo. Potrebbe essere un universo infinito. Se c'è un universo infinito, ci deve essere un Dio infinito. Forse Dio ci permette di farci vedere che siamo in un angolino, proprio perché così dovremmo conoscere che Lui è lì, dopo tutto. Semmai ci sono altre intelligenze in questo vasto universo, e se hanno avuto la possibilità da sempre di guardare il nostro piccolo mondo, avranno potuto guardare a qualcosa di veramente unico e meraviglioso. Avranno qualcosa della sapienza di Dio, della sua persona, della sua potenza, ma non avrebbero saputo nulla del suo amore fino a che la seconda persona della Trinità è venuta sulla terra ed è morto sulla croce. Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. C'è un'immagine dell'amore di Dio su questa terra. Tu ed io siamo preziosi. Potremmo chiederci, vale la pena di salvare l'umanità? Dio potrebbe benissimo spazzare via questa terra e ricominciare. Potrebbe far scomparire noi e la terra e verrebbe a mancare davvero poco. Ma così, egli non dimostrerebbe il suo amore. Mostrerebbe giustizia e rettitudine, ma non amore. Dio ci ama. Questa è la cosa sorprendente, la cosa più bella al mondo. Dio ci ama. Nella casa del Padre c'è un posto per noi. Egli ama te e me, non perché meritiamo di essere amati, ma ci ama nonostante il fatto che siamo assolutamente, completamente depravati. Noi apparteniamo a questo tipo di razza umana. Se pensi di negarlo, guardati intorno. Se non ci fosse qualcosa di radicalmente sbagliato nell'uomo, come potrebbe una civiltà che ha raggiunto dei così alti livelli precipitare così in basso come è avvenuto negli ultimi decenni? Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Io vado a prepararvi un luogo. È davvero meraviglioso. Questo vasto universo è così pieno di luoghi, eppure Gesù è andato a preparare un luogo per quelli che sono i suoi. Gesù è lassù, che sta preparando un luogo per tutti noi che gli apparteniamo. Nessun altro può occupare quei luoghi se non noi. Cosa significa? È qualcosa di spirituale o di fisico? Senz'altro, è qualcosa di reale. Proseguiamo con la lettura dei versetti 3 e 4 dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, sapete anche la via. Questa è la prima volta nella Bibbia dove si parla di Dio che porterà qualcuno via da questa terra per andare in un luogo che egli ha preparato. Non era questa la speranza dei santi del Vecchio Testamento. Dio non ha mai promesso ad Abramo di portarlo lassù, su una stella. Dio gli ha detto che avrebbe reso la sua progenie numerosa come le stelle, ma la promessa ad Abramo era di dargli una dimora su questa terra. La speranza del Vecchio Testamento era un regno quaggiù, su questa terra, nella quale ci sarebbero stati pace e giustizia. Dio ha detto, «Io ho stabilito il mio re sopra Sion», così come dice il Salmo 2 al verso 6. Nel Nuovo Testamento troviamo che ci viene parlato di nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Giovanni, in Apocalisse 21, ci parla della città, la nuova Gerusalemme, che scenderà dal cielo dappresso a Dio. Vediamo anche espressioni come Gesù seduto alla destra di Dio. In che luogo, chiediamoci? Non sappiamo dov'è questo luogo fisicamente, ma quello che è certo è che sarà la presenza stessa di Dio a essere il luogo. Nel discorso che Gesù ha fatto ai suoi discepoli, di una cosa possiamo essere sicuri. Lui ha detto che sarebbe andato, poi sarebbe tornato e ci avrebbe accolti presso di sé in quel luogo, per essere sempre con Lui. Paolo ne ha parlato, dicendo in Prima Tessalonicesi 4 che il Signore stesso discenderà con un grido. La sua voce sarà come una tromba e come una voce d'arcangelo. Egli verrà a chiamare i suoi, i morti in Cristo, risusciteranno per primi, e poi quelli che sono ancora viventi saranno rapiti insieme per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore in quel luogo che ha preparato. Gesù sta elevando i pensieri su questi uomini, perché vedete, là nella stanza dove avevano festeggiato con la cena pasquale, l'ombra della croce era caduta su tutti loro, ed il peccato stava bussando alla porta di quella stanza, portando il suo salario, la morte. Il Signore Gesù sta cercando di innalzarli da qui e ora a ciò che va oltre, da ciò che è materiale a ciò che è spirituale, dal terreno al celeste. Gesù gli dice due cose: la destinazione, che è dove, e il modo per andarci, cioè come. Questa volta non è Pietro a interrompere Gesù con una domanda. Leggiamo infatti i versetti dal 5 al 7 dal capitolo 14. Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via?» Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. C'è un apostolo seduto lì, chiamato Tommaso. Sembra che faccia domande per sollevare un dubbio. Aveva per cervello un punto interrogativo, e ci vuole del tempo prima che il Signore ne tirasse fuori un punto esclamativo. Sono proprio contento che fosse lì e che abbia fatto la domanda, perché è davvero una buona domanda. Lo avrei chiesto anch'io se fossi stato lì. Se non avesse fatto quella domanda, non avremmo avuto la meravigliosa risposta del Signore Gesù, che è il Vangelo in miniatura. Gesù disse: «Io sono la via». Gesù non è solo una persona che indica la via, ma è personalmente la via. Nessuna chiesa, nessuna cerimonia può portarti a Dio. Solo Cristo può portarti a Dio. Egli è la via. Che tu abbia Cristo o no, che tu confidi in Lui o meno, Egli resta la via. Inoltre Gesù ha detto di essere la verità. Egli non sta affermando di dire la verità. Egli è la verità ed è la vita. Non sta dicendo che è in vita. Egli è la fonte, l'origine della vita, dal più basso livello vegetale al più alto livello spirituale della vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù ha messo in un vicolo cieco tutti i culti e le dottrine. Gesù dice che è la sola via verso Dio ed è Lui. Questa è un'affermazione dogmatica. Anni fa uno studente disse a un suo professore che non gli piaceva la Bibbia perché è piena di dogmatismi. Il professore disse di essere d'accordo con lui. In particolare il ragazzo aveva scelto proprio questo versetto e disse: «Questo è dogmatico». Gli fu risposto: «Certo che lo è, ma hai capito che è tipico della verità di essere dogmatica? La verità deve essere dogmatica», e raccontò. «Avevo una insegnante che era la persona più dogmatica e dalla mentalità più ristretta che abbia mai conosciuto. Insisteva nel dire che 2 più 2 fa 4. Non faceva nessuna differenza se avevi 2 mele o 2 buoi o 2 lire. Insisteva che 2 più 2 fa 4. Era dogmatica. Ho scoperto che la banca con cui collaboro si basa sullo stesso principio, solo che nel mio caso 2 meno 2 fa 0. E sono dogmatici su questo». Vedi, quindi amica, amico, permettimi di dirti che una delle caratteristiche della verità è il suo dogmatismo. Non è però vero il contrario, cioè non tutto il dogmatismo è verità. C'è molta ignoranza che è dogmatica. In ogni caso, ciò che è verità deve essere dogmatica. Quando chiedo informazioni su una località da raggiungere, io non voglio indicazioni da una persona che non è sicura e che non sa esattamente come arrivarci. Io voglio le indicazioni da una persona che conosce esattamente dove mi sto dirigendo e quanta strada devo fare ancora. Come è stato detto a quello studente di prima, milioni di persone per 2000 anni sono venute a Cristo sulla base della sua affermazione «Io sono la via», ed hanno scoperto che è vero, che li ha portati in cielo. Perché non ci provi? Il Signore Gesù dice che non potrai andare in cielo se non per mezzo di Lui. Perché non vai per mezzo di Lui e te ne accerti? Vorrei poter ringraziare Tommaso per aver fatto al Signore quella domanda. Come possiamo sapere la via? Senza questa domanda non avremmo avuto questa meravigliosa risposta in Giovanni 14, verso 6. Ora c'è un'altra interruzione. Filippo ha una domanda da fare. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, versi dall'8 al 10. Filippo gli disse: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù gli disse: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue». Filippo era una persona molto tranquilla, al contrario dell'loquace Pietro. Credo parlasse molto raramente. Era un uomo fuori dal comune, perché ogni volta che lo incontriamo porta qualcuno a Gesù. Ricordate che aveva portato Natanaele? Ci ho pensato spesso. Filippo era un uomo tranquillo e Natanaele era una persona spiritosa. Filippo era preciso, leale. Natanaele era scherzoso, ma il tranquillo Filippo porta gente a Cristo. Ricordate che i greci vennero a lui chiedendo di poter vedere Gesù? Qui esprime l'ambizione più grande che ogni uomo possa avere, il più alto desiderio espresso da ogni persona in tutta la Bibbia. Mostraci il Padre. Voglio farti una domanda personale oggi. Qual è il tuo desiderio nella vita? Qual è il tuo obiettivo finale? Vuoi diventare ricco? Vuoi farti un nome? Vuoi educare i tuoi figli? Vuoi educarli nella disciplina e alla conoscenza del Signore? Le nostre mete devono essere valide. Eppure la meta più alta è questa, espressa da Filippo. Signore, mostraci il Padre. Filippo sapeva dall'Antico Testamento che Mosè aveva visto la gloria di Dio, come pure Isaia aveva avuto una visione della gloria del Signore. Non credo che dovremmo interpretare la risposta di Gesù come un rimprovero. Egli dice a Filippo di aver fatto molti miracoli, anche se Filippo non aveva visto la gloria di Dio come Mosè e Isaia, aveva visto Gesù ed era stato testimone delle sue parole, delle sue opere. Tutto quello che Filippo voleva vedere lo aveva visto in Gesù Cristo. Egli aveva visto Dio. In Cristo c'è molta più rivelazione di Dio che in tutto il Vecchio Testamento. Filippo ebbe la più grande rivelazione di Dio perché lo aveva visto incarnato ed era stato con lui, alla sua presenza per 3 anni. Ricordate che l'autore di Ebrei dice che Gesù è lo splendore della gloria del Padre e l'impronta della sua essenza. Colui che ha visto me ha visto il Padre. Questa frase non significa che stai vedendo la stessa identica persona, ma che stai vedendo la stessa persona in potenza, in carattere, in amore e in qualunque altra cosa. Voi vedete tutto ciò che volete vedere in Dio Padre, perché Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità, come ci dice proprio Giovanni al capitolo 4, verso 24. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Così ci ricordava il primo capitolo di Giovanni al versetto 18. È Gesù Cristo che noi vediamo. Noi trascorreremo tutta l'eternità con Lui. Per quelli che lo amano, la meta della loro vita è di conoscerlo. Gesù in questo passo poi richiama l'attenzione alle sue parole e alle sue opere. Sono la stessa cosa. L'uno è uguale all'altro. Egli era perfettamente coerente. Vedete, il nostro problema è di sincronizzare ciò che diciamo con ciò che facciamo. Noi facciamo delle affermazioni strabilianti, diamo testimonianze gloriose, ma nessuno di noi vive una vita perfetta. Troppi cristiani pensano di essere giusti, ma le loro parole, le loro opere non sono coerenti, come abbiamo visto nel capitolo 13. Gesù dice che Egli ci deve lavare affinché noi possiamo avere comunione con Lui. Per questo abbiamo bisogno di confessare i nostri peccati. Bene, mi fermo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Grazie per essere stati ancora una volta all'ascolto. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani alla stessa ora. Sarò qui ad aspettarvi e mi auguro di trovare tanti di voi dall'altra parte. Ciao, a presto.